Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buongiorno. Qui Emanuela che vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore. In questo inizio di primavera, anche se la giornata non sembra molto propizia per parlare di sole, vorrei evocare la sua presenza parlandovi del giallo. Il giallo è un colore primario. In questa puntata vi racconterò le sue qualità fisiche, le sue qualità psicologiche, espressive. L'utilizzo di questo colore viene fatto nell'arredamento, nella moda e anche nella pittura. È impossibile considerare il giallo senza pensare a Van Gogh, quindi ho pensato di parlarvi anche di lui. Partiamo pensando a quali tipi di giallo conosciamo. Proviamo a pensare al giallo del sole che tutti quanti vediamo e che ci rende felici e sereni, ci fa iniziare la giornata in un modo completamente diverso. La luce gialla trasfigura le cose, le illumina e dà una sensazione di benessere, di salute e di rilassamento. Il giallo lo conosciamo, per esempio il giallo del limone, che ha due intensità differenti all'esterno e all'interno. L'interno è tagliato con il bianco e all'esterno invece è più brillante, più luminoso. Pensiamo al giallo del girasole, al giallo del peperone, così dorato e caldo, che vira già verso l'aranciato. Pensiamo a tutte le qualità di gialli e alle quantità. Quante volte il giallo tagliato con il blu appena appena ci dà quelle tonalità di vegetazione appena appena nata. Quindi è il colore anche della primavera. Parleremo dei gialli anche dal punto di vista minerale. Allora, i pigmenti gialli così indispensabili per il pittore, perché sono così indispensabili? Perché il giallo è uno dei colori primari. I colori primari sono quelli che nella sintesi sottrattiva, cioè quando parliamo di materia colorata, non si possono produrre per mescolanza, ma si devono comprare. Quindi, così come abbiamo parlato del rosso primario magenta e del blu primario cyan, parliamo oggi del giallo primario, che è quello che sta esattamente in mezzo fra il giallo arancio e il giallo verde, quindi non ha alcuna inflessione che non sia altro che giallo puro, mescolato con il magenta produce gli aranci, mescolato con il blu produce i verdi. Adesso ascoltiamo un momento di musica e poi andiamo un pochino più a fondo nel discorso.
With all my heart, I love.
Ricordo a tutti che chi volesse scrivere può farlo a artemisia@radioimago.net. Dunque parliamo di giallo, è uno dei colori principali. Nell'ordine cromatico segue immediatamente il bianco, nel senso che è l'unico colore bianco che compete con la sua luminosità. In generale è una tinta piuttosto calda, piacevole, ed è il colore più indicato per raggiungere effetti luminosi nella pittura. Molti sono già riconosciuti, ci sono quelli naturali, cioè le ocre gialle, i colori minerali artificiali che sono i gialli di cadmio, di cromo, di zinco, di napoli, di marte, di aureolina, di barite, eccetera, eccetera. Tra i colori minerali naturali ricordiamo che le ocre gialle sono in realtà delle terre argillose che vengono pestate finemente e che si trovano diffusamente un po' in tutta l'Europa, in Francia, in Italia, in Spagna, in Inghilterra, pensiamo alla terra di Siena che conosciamo tutti. Sono composte quasi sempre da ossido di ferro, quindi sono minerali ferrosi. Hanno un colore giallo che è più o meno caldo, più o meno brunastro, a seconda della quantità di ossido che contengono. Ci sono molti nomi di queste ocre, per esempio l'ocra gialla, l'ocra dorata, romana. Per esempio Ingres, pittore romantico francese che ha composto i corpi delle odalische, ha studiato l'anatomia femminile con una grazia e una dolcezza incomparabile, usava moltissimo l'ocra gialla e diceva che era un colore disceso dal cielo, che gli serviva per rafforzare, indorare proprio l'incarnato delle sue donne. La terra di Siena naturale è un ossido di ferro e potrebbe essere compresa nella categoria dei gialli anche lei, se non fosse un pochino bruna. Poi esistono i gialli minerali artificiali, ci sono i gialli di cadmio che sono solfuri e che si ottengono con la precipitazione di un sale in acido solfidrico. I gialli di cadmio sono solidissimi, danno azzurri verdi estremamente brillanti e non anneriscono con il tempo, a meno che non siano mescolati con delle lacche. I gialli di cadmio vanno mescolati con il bianco di zinco o con il bianco di titanio, scoperta abbastanza recente, perché con il bianco d'argento tendono a diventare neri. Abbiamo il giallo di cadmio chiaro, scuro e il giallo limone. È una combinazione di cadmio, zinco e zolfo e la sua preparazione richiede molta attenzione. Naturalmente oggi si trovano in commercio colori già pronti di sufficiente fissità, anche se hanno un costo abbastanza elevato. I gialli di cromo sono cromati di piombo e hanno un'altissima tossicità. Mi viene in mente a questo proposito un pittore della scapigliatura lombarda, mi pare che fosse Tranquillo Cremona, aveva l'abitudine di provare i colori, la tonalità del colore sul braccio, quindi stendeva col pennello una piccola striscia di colore per verificarla. Il risultato fu che nel tempo la sua pelle assorbì tutte queste sostanze, il piombo, il manganese, il cromo, e lentamente lo avvelenò e quindi morì di avvelenamento da piombo. Emanuela da Radio Imago vi sta raccontando qualcosa sul colore giallo. Una cosa curiosa che ho trovato è che ad esempio c'è il giallo indiano, colore oramai quasi introvabile di origine naturale che viene dall'India ed è un bellissimo giallo dorato, caldo e trasparente. Qualcuno pensa che fosse la secrezione intestinale fossilizzata del cammello e dell'elefante, altri invece pensano che si tratti del succo di un albero saturo di magnesio, il che sembra più verosimile. Parliamo adesso delle caratteristiche psicologiche e degli effetti visivi che il colore giallo produce. È il colore più luminoso. Dicevamo che compete solamente con il bianco, il che significa che metterlo sul bianco o accostarlo a una grande quantità di bianco vuol dire farlo ammalare, farlo entrare in competizione di luminosità e quindi il giallo ci appare un pochino più scuro e più torbido. È un colore estremamente brillante e la sua sublimazione è giallo oro. L'oro è un giallo elevato alla massima potenza e parla di materia luminosa, addirittura riflettente. È priva di trasparenza e ha comunque delle vibrazioni. L'oro venne moltissimo usato dai primitivi per la sua qualità estetica e anche per la sua espressività, perché riporta, pensiamo per esempio ai mosaici bizantini, alle cupole dorate dell'arte araba, agli sfondi dorati degli antichi maestri che dipingevano su tavola. Era il simbolo dell'aldilà, del miracolo, del regno del sole, della luce, della salvezza divina. I santi venivano sempre rappresentati con l'aureola dorata. L'oro, insieme con il giallo più luminoso, sta a rappresentare la luce dell'intelligenza, la comprensione, l'intuizione, quindi viene associata simbolicamente anche al sapere. Grünewald rappresentò il Cristo risorto nell'atto di entrare nel campo giallo dell'aureola, simbolo dell'onniscienza divina. Esiste una sola verità e quindi esiste un solo giallo. La verità offuscata è malata, è il contrario della verità, quindi la valenza cromatica del giallo può trasformarsi rapidamente nel suo contrario se viene contaminata. Il giallo offuscato, infatti, suscita l'idea di invidia, tradimento, falsità, dubbio, diffidenza, malattie. Il giallo messo in contrasto con i toni scuri ha uno splendore rasserenante, quindi accentua le sue qualità cromatiche accostato con i colori scuri e anche con i colori freddi. Il massimo contrasto si ottiene con il suo contrario, che è il blu-viola, il colore complementare che, accostato al giallo, lo fa brillare in modo particolare. Se invece mettiamo il giallo con il nero in contrasto diretto, otteniamo un effetto di aggressività. E se ci pensiamo bene, tutti gli animali in natura che hanno accostati questi colori segnalano, con questo accostamento giallo e nero, un pericolo. Pensiamo a tutti gli animali velenosi, alle vespe, a certi tipi di serpenti, a alcuni pesci. Pensiamo anche alla tigre, pensiamo a quanti animali, le salamandre, sono portatrici di minaccia e ci avvisano con la loro livrea gialla e nera.
Won't you be my great escape from the everyday today? Letting boys are looking for a boulevard of something more. Won't you be my ticket out? I promise I won't make a sound. Sandwiches and trees. Oh, I take my feet from the ground, from the heat, and now be my greatest escape, my greatest escape from the grit and the grind, from the sleaze and all the slime. Be my greatest escape, my greatest escape. Put a black rose in my hair and silver hoops around my ears. Stuff a suitcase full of dreams, millionaires and beauty queens. We'll get a room in a hotel and everyone will treat us so well. A pot of tea and watch the satellite TV. All night. Take my feet from the ground.
Parliamo del giallo, dunque. Proviamo a pensare al giallo nella pubblicità, al giallo come viene utilizzato nel packaging, quindi nel vestito che viene fatto indossare ai prodotti che poi compriamo al supermercato. Il giallo quasi sempre si associa alla salute, alla naturalezza, al movimento, al dinamismo. Quindi i biscotti e i pacchetti della pasta e tutto quello che ha a che fare con l'alimentazione corrente spesso si avvale del giallo e della sua brillantezza, perché ci mette in collegamento diretto con l'idea della salute. Il giallo nelle nostre case, sulle pareti, mantiene la luce solare anche quando la luce solare non c'è, quindi dà un'idea di luminosità e di freschezza, di pulizia dell'aria, che di solito è difficile ottenere con altre tinte. Il giallo è stimolatore dell'intelligenza, quindi in alcune scuole sono stati adottati anche questi criteri per l'arredamento e la tinteggiatura delle pareti. È un colore energetico, è un colore molto giovane. L'importante è che non venga mai tagliato. Noi sappiamo che le terre sono prodotte dalla mescolanza dei tre colori primari, quindi giallo, magenta e cian, mescolati in percentuali diverse, producono le varie infinite gamme di marroni. E anche molti marroni con una dominante gialla sono utili nell'arredamento, perché pur avendo questa componente di luminosità e di serenità sono smorzati, essendo delle terre, quindi dei colori più vicini al beige, più vicini alle ocre. Queste tonalità sono state molto usate e vengono molto usate ancora dagli architetti, perché si avvicinano a un gusto medio corrente, all'idea che molte persone hanno della casa come un guscio protettivo, un posto rasserenante e protetto. A questo scopo le terre gialle sono utilissime, perché si intonano naturalmente fra di loro. Nell'abbigliamento il giallo è un colore abbastanza difficile da portare, perché bisogna avere una carnagione che non viene messa in difetto da questa vicinanza. Per cui chi ha una pelle piuttosto olivastra può permettersi il giallo soltanto quando è molto abbronzato, quindi quando il contrasto di tonalità è abbastanza forte. Facilmente il colore giallo contamina invece le persone pallide, le fa apparire verdognole, quindi diciamo che solo chi ha una pelle tendente al rosso, come i rossi, i biondi, le carnagioni nordiche decisamente, può permettersi dei giallo-verdi, perché mettono in risalto il calore della tonalità della pelle, sempre che non sia eccessivo, perché una persona che è già rossa di suo, accostata a un giallo-verde, rischia di sembrare un semaforo.
Don't wait for the love you lost. Someone needs the love that you have. Don't wait. come get a study. Don't wait for the love you lost when someone needs the love that you have. Don't ache for the love you need. Someone somewhere got you got. Maybe she's looking for you in London.
Thanks for lover.
Maybe she's looking for you in Boston.
Oaks for lover.
Maybe she's looking for you in Houston.
Be you got to venture.
Maybe she's looking for you in Kingston.
Eat maybe forever.
Do not cry for the love you have.
Cari amici di Radio Imago, è arrivato il momento della nostra ricettina. Allora, la ricetta di oggi che vi propongo è sempre improntata al colore di cui stiamo parlando, e quindi al giallo. È un bel giallo oro con delle venature verdi. Di cosa si tratta? Sono i fiori di zucca. Molti di voi li conosceranno, sono spesso componenti di varie ricette, sono stuzzicanti, sono bellissimi, anche quando sono non cotti ma semplicemente presentati sulla tavola. Quindi anche un bel mazzo di fiori di zucca in un vasetto al centro della tavola ci riempie lo sguardo. Per quanto riguarda lo stomaco, vi voglio proporre i fiori di zucca ripieni e fritti come se fossero delle cotolette. C'è una distinzione da fare, perché i fiori di zucca sono molto buoni, compreso il pistillo, mentre i fiori di zucchina, che sono quelli più frequentemente utilizzati sulle nostre tavole, hanno il pistillo marognolo, che quindi va tolto. Vanno lavati e fatti asciugare senza strofinare, senza schiacciarli. Dopodiché si prendono dei cubetti di scamorza affumicata, piuttosto piccoli, e si inseriscono all'interno del fiore. Al fiore va lasciato attaccato il gambo, che servirà anche per girarlo nella padella. Prepariamo una padella con dell'olio che deve essere portato a una buona temperatura per friggere. Poi prepariamo i fiori di zucca in questo modo, con l'imbottitura di formaggio, ma senza esagerare con la dimensione. Li passeremo nell'uovo sbattuto con un pizzico di sale e nel pan grattato, schiacciando bene la parte anteriore, quella della parte terminale dei petali, per evitare che il formaggio fondendo esca. Dopodiché li tufferemo nell'olio ben caldo e li faremo dorare da tutte e due le parti. Comporremo poi, con questi fiori che avremo asciugato su una carta da cucina per togliere un pochino di unto, una decorazione circolare, quindi sarà un piacere per la vista oltre che per il palato. Buon appetito!
Just one day, if I could hold you in my arms, close to my heart where you belong, love of my life, you really are. Still be showering you with kisses like snow in winter. Remember back in the day, we were like best of friends, but we were falling in love. We to pretend night after night we used to talk about me and you, the things we do together forever. Do you believe in love and the promise that it brings? But you'll never grow up.
was you said to me, why did you have to go when we were inseparable? You and me will always be together for eternity. Just one day, if I could touch your face again, words can't describe how I'm feeling. If I could turn back the hands of time, I'd still be holding on to wishes that you left behind. Remember moments when there was nothing better than a stroll in the park, walking hand in hand. I'll never forget the times we talked about me and you, the things we do together forever. Do you believe in love and the promise that it brings? That you'll never grow apart. Well, that's what you said to me. Why did you have to go when we were inseparable? You and me will always be together for eternity.
Voglio adesso parlarvi del pittore Van Gogh. È un autore che moltissimi conoscono e moltissimi amano. È ultra famoso per i suoi splendidi girasoli, per le sue notti stellate, per le sue donne che lavorano nei campi, per le sue figure così malinconiche, per i suoi autoritratti. Ci sono alcune cose però di Van Gogh che non sono molto note. Per esempio, lui ha iniziato a dipingere che non era un ragazzino. Aveva questa straordinaria passione e ha iniziato a 27 anni, dopo aver fatto degli studi che lo portavano verso l'introspezione. Era figlio di un pastore e aveva intrapreso la stessa carriera, chiamiamola così. È sempre stato interessato alla spiritualità e per lui la pittura, come racconta nelle molte lettere che scrive al fratello Theo, era un modo di avvicinarsi a Dio, un modo di pregare. Fortemente disadattato, sempre perseguitato da malanni fisici che lo renderanno instabile e infelice, trova conforto nella pittura. Ho letto molte lettere che lui scriveva a Theo, con il quale aveva una corrispondenza fittissima e un'affinità di sentimenti assolutamente straordinaria, al punto tale che quando Vincent si sparerà nel 1890, perché lui morirà a seguito di un colpo di pistola che si sparerà al petto, il fratello non riuscirà a sopportare la vita senza di lui per molto tempo. Pochi mesi dopo lo seguirà nella tomba. E pensiamo che erano giovanissimi entrambi. Vincent aveva 37 anni e Theo 33. Per tutta la vita furono due persone unite da questa comune amore per l'arte, da questo comune amore per l'arte. Theo si occupava della vendita, acquisto e vendita di dipinti, e invece Vincent studiava con una passione, una dedizione che non hanno uguali. Nelle sue lettere parla sempre dei disegni che sta facendo, degli sforzi tremendi che fa per cercare di arrivare a dei risultati, per cercare di vedere sul serio quello e di trasmettere quello che lui vedeva. Per molti anni dipingerà, per più di 10 anni, dipingerà quello che con i colori scuri, pastosi, tipici della sua terra, l'eredità bretone che deriva anche da scuole artistiche che lui aveva frequentato e che ammirava moltissimo, autori che lui ammirava moltissimo. Quando arriverà nell'88 ad Arles in Provenza, dopo essere stato a Parigi, dopo avere avuto degli incontri con gli impressionisti come Pissarro, come post-impressionisti come Gauguin, eccetera, gli si aprirà un mondo nuovo, ripulirà la sua tavolozza ed esploderà il giallo, questo colore fantastico che dominerà sempre le sue opere, quelle degli ultimi due anni, i più produttivi e i più splendenti che ci ha lasciato del suo lavoro, quelli che poi sono stati venduti a prezzi da capogiro nelle aste nei nostri tempi. Come sarebbe rimasto Vincent, che in tutta la sua vita non è riuscito a vendere che un solo quadro per tramite del fratello, e che si affannava e si assillava, era assillato da problemi economici, perché toccava al fratello e alla madre mantenerlo ancora da uomo per seguire questa sua straordinaria vocazione. E lui diceva: arriverà il momento in cui comincerò a vendere, ci vogliono 10 anni, questa è la storia dei pittori.
Are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church,
yes I did,
that I passed along the way. And I got down on my knees,
down on my knees,
and I pretended to pray. The preacher, he likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay, 'cause he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day.
California dreaming.
la pittura di Van Gogh non è stata capita subito e anzi lui fu oggetto di velenose invettive da parte di molti maestri, soprattutto quelli che appartenevano alle avanguardie storiche. Parliamo anche di Giorgio De Chirico, per esempio, che lo definì, arrivò a definirlo, quel cleromane deficiente. La prima considerazione è che l'arte contemporanea ha forse trovato, dopo più di 100 anni dalle innovazioni degli impressionisti, un suo statuto storico e gli ha riconosciuto una validità che prima contestava, perché veniva imputata alla libertà creativa di Van Gogh in realtà un difetto di mestiere, cioè veniva considerata incapacità di dipingere, mentre la sua straordinaria libertà ha potuto manifestarsi proprio perché sapeva dipingere, perché questo tipo di libertà non è concesso a chi non ha il mestiere in mano. La polemica contro il moderno si è placata e l'incomunicabilità che c'era tra un tipo di pittura che prevedeva degli assunti di base come quelli delle avanguardie, quindi delle dichiarazioni di intenti, una sorta di progettualità, erano esattamente all'opposto del tipo di pittura che svolgeva Vincent van Gogh. La sua è espressione allo stato puro, passando attraverso manifestazioni naturali prive di preconcetti, libere da condizionamenti. La vera libertà, il vero volo artistico è dato soltanto da chi non si pone questi limiti. Non avendo un mercante che gli facesse pressioni o che gli dicesse cosa doveva fare, in realtà lui ha seguito soltanto e sempre la voce interiore. Non è stato sempre solo il centro di polemiche così accese, è stata anche la natura di altri tipi di riserve intese a ridimensionarlo da parte di critici e una poetica che identificavano in altri maestri come Cézanne e Matisse il capiscuola e le vie maestre dell'arte contemporanea. Ardenio Sofici giudicava Van Gogh e Gauguin in questo modo: tutti e due ammiratori e in un certo senso discepoli di Cézanne, invece di avanzare nella nuova via che questi aveva tracciato, dovevano esagerare i difetti della sua opera, come sempre avviene in casi simili, e tradire l'ideale che gli era caro. Non che l'uno o l'altro mancassero di talento e magari di una scintilla di genio, ma al primo fallì la ragione quando forse la maturità degli anni l'avrebbe portato a una comprensione più semplice della natura, e qui parliamo di Vincent van Gogh. L'altro, guasto nell'animo, da male frequentazioni letterarie si perse in tentativi pittorici anacronistici. E così disse anche Carrà: in quanto a Van Gogh, Monet, Degas, Picasso, Toulouse-Lautrec, eccetera, a me basta saperli tutti a grande distanza da Cézanne. Per dirlo in breve, costoro riuscirono soltanto a legare membri di incerta risoluzione e niuna cosa ci vieterebbe di giudicarli dall'effetto che fanno le loro tele qualora venissero paragonate a quelle di Cézanne. Sono di quelle opere scaturite da indole che non soffre freno, per la quale la vita, prima che la bellezza, costituisce lo scopo. Nel 1952 ancora Francesco Arcangeli scrive: qualche cosa sempre sterza fatica, si fa trito sulla sua pagina e gli anticipi di un espressionismo ormai oscillano troppo spesso in certo alfabeto, fra l'ardimento e l'errore di grammatica. La maggiore gloria dell'estate di Arl resta la violenza dell'invenzione cromatica. Eppure, nemmeno per questa parte il nostro appagamento è più. Quei colori sono stesi troppo densamente, troppo ciecamente, perché splendano di vero splendore. Avrebbe dovuto Van Gogh sfoltire la materia, ma quel sapiente rapporto per cui un colore brilla veramente sul bianco della tela, che lo illumina dall'interno con la sua candida violenza, fu invenzione dei Fauve, di Matisse anzitutto.
In my life, I have someone
in my life. I didn't know where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew it.
Van Gogh. Inutile dire che io non sono affatto d'accordo con queste critiche feroci che gli sono state mosse, perché sento sotto la pelle l'emozione che lui provava guardando i suoi dipinti. Pensiamo ad esempio alla Veduta di Sainte-Marie, che è una cittadina che si trova in Camargue, che lui amava moltissimo, in cui si vedono questi contrappunti di gialli e di violetti. Il giallo e il viola, abbiamo detto, sono complementari, quindi si esaltano reciprocamente, le luci gialle e le ombre violette. Lui aveva una tavolozza molto ridotta, piuttosto povera, e questo anche perché, come si capisce dalle lettere che scrive, non voleva pesare economicamente sulla famiglia, e quindi quando chiedeva un contributo economico per comprare i colori riduceva all'osso il divario che c'era tra le sfumature cromatiche. Eppure, Vincent è stato curato anche per sua stessa richiesta, quando dopo la convivenza tempestosa con Gauguin, che fu ad Arles insieme con lui, subì un periodo di grande sofferenza psichica. Si fece ricoverare in un ospedale a Saint-Rémy, dove lo curarono. Ho trovato notizie un po' contrastanti su questo, ma pare che lo curassero per malattie come l'epilessia. E sembra che le sostanze che gli facevano ingerire per contrastare i sintomi di questa malattia gli procurassero delle alterazioni visive. Qualcuno ha attribuito a questa contaminazione chimica il suo esuberante amore per il giallo. Io non credo che fosse questo, ma se anche fosse stato questo, ci dà la dimensione del genio. il genio che sa gestire anche le alterazioni, anche le imperfette percezioni. Torniamo al discorso che era stato fatto tempo fa, quando abbiamo parlato dell'intuizione, dell'intelletto e anche della percezione dei colori, che è sempre assolutamente personale. L'arte è un canale di comunicazione tra la sensibilità degli uomini. Nessuno sa cosa vedono veramente gli altri. E l'arte ci può soltanto aiutare ad avvicinare gli altri uomini. Ricordiamo che per Vincent van Gogh pittura è preghiera, e avvicinarsi a Dio e alla comunità con lo spirito e la natura. Le sue pennellate sono costruttive, sono evocazioni, sono la dichiarazione di un amore infinito. Credo che chiunque abbia avuto la fortuna di vedere un Van Gogh dal vero non sia rimasto indifferente. Ci sono due raccolte molto importanti che meritano di essere viste, perché le opere d'arte ci parlano prima di tutto attraverso i sensi.
Sun and the moon, but
Voglio concludere questo nostro incontro di oggi con le parole che Vincent van Gogh ha scritto all'amico Bernard, in cui parla tanto del rapporto con gli altri pittori quanto di alcune considerazioni che lui fa sul colore. Mio caro Bernard, la lettera è datata 5 giugno 1888. Sono sempre più convinto che i quadri che bisognerebbe fare perché la pittura attuale fosse completamente se stessa e salisse ad un'altezza pari alle cime serene raggiunte dagli scultori greci, dai musicisti tedeschi e dai romanzieri francesi, superano le possibilità di un individuo isolato. Essi saranno probabilmente creati da gruppi di uomini che si metteranno insieme per realizzare un'idea comune. Questo ha un'orchestrazione superba di colori, ma manca di idee. Un altro sovrabbonda di concezioni nuove, tristi o deliziose, ma non sa esprimerle in forma sufficientemente sonora, data la timidezza della sua tavolozza. Per forti ragioni, è quindi da rimpiangere la mancanza di spirito di corpo fra gli artisti, i quali si criticano, si perseguitano, non riuscendo fortunatamente ad annullarsi. Passiamo ora a un altro ordine di idee. Basta che il nero e il bianco siano pure dei colori, e in molti casi possono veramente essere considerati come colori, perché il loro contrasto simultaneo sia altrettanto toccante quanto quello tra il verde e il rosso, per esempio. I giapponesi del resto se ne servono e si esprimono meravigliosamente bene l'incarnato opaco e pallido di una giovinetta e il forte contrasto dei capelli neri con un foglio di carta bianca e quattro tratti di penna, senza contare i loro cespugli di spino neri cosparsi da mille fiori bianchi. Ho finalmente visto il Mediterraneo, che probabilmente attraverserai prima di me. Ho passato una settimana a Sainte-Marie e per arrivarci ho attraversato in diligenza la Camargue, con vigneti, lande e terreni pianeggianti come in Olanda. Là a Sainte-Marie c'erano delle ragazze che facevano pensare a Cimabue e Giotto, minute, dritte, un po' tristi e mistiche. Sulla spiaggia tutta piatta, sabbiosa, delle piccole barche verdi, rosse, blu, talmente graziose come forma e colore che facevano pensare dei fiori. Ci sta solo un uomo su queste barche e non si riesce a pensarla in alto mare. Se la filano quando non c'è vento e tornano a terra se ce ne trovano. Quel che vorrei sapere è l'effetto di un blu più intenso per il cielo. Fromentin e Jérôme vedono la terra del sud in colore. E un sacco di gente la vede come loro. Dio mio, certo, se prendi della sabbia secca in mano e se la guardi da vicino, anche l'acqua, anche l'aria, così considerate, sono in colori. Non c'è blu senza giallo e senza arancione. E se fai blu, fai perciò anche l'arancio, il giallo vero. Credo che alla fine mi dirai di non scrivere più queste stupidaggini. Col pensiero ti stringo la mano. Tuo Vincent. Io non so se sono riuscita a farvi sentire l'esuberanza del colore giallo. Spero di sì. Se volete lasciarmi una traccia, scrivetemi nella casella di posta, che vi ricordo è artemisia@radioimago.net. Il tempo per oggi è scaduto. Ci ritroviamo qui alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.